Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Graziano Campanini incontra Guido Reni. Guido Reni è Roberto Pedicini.
Ho così tanto desiderato conoscere Guido Reni, il divino, che un giorno la mia città è sprofondata nell'abisso del passato, lievemente nel corso di una notte. Un sibilo vago come la scia di una nave sulla distesa d'olio morbida e immobile ha scosso il mio sonno invernale. Ancora intorpidito e sonnolento, mi sono spinto alla finestra dove il passato, vivamente, annunciava il mio nuovo presente. Tutti i nuovi edifici erano scomparsi, ogni traccia di modernità dileguata. Qualcuno aveva esaudito il sogno della mia vita, oppure non era altro che la mia mente racchiusa in un corpo disteso e addormentato che mi donava una nuova visione, preannunciandola tra le più fantastiche e desiderabili. Incontrare il grande maestro, incontrare Guido Reni. Maestro!
Sì?
Vorrei conoscervi e parlarvi, per scrivere delle vostre opere.
Chi siete voi? Non vi conosco.
Sono Graziano Campanini, lavoro qui, nel complesso monumentale di Santa Maria della Vita. Abito nelle vostre stesse stanze, all'interno del museo che dirigo. Ho due sale con le vostre camere da letto, la sua e quella di vostra madre. Nello stesso ospedale in cui c'è il museo, voi siete stato più di una volta ricoverato. Per questo la conosco così bene, per questo aspiro a parlare con lei della sua vera vita. Ebbene?
Ebbene, ora sono troppo stanco per resistere. Venite, venite con me a casa mia, nel caldo dello studio. È qui, a due passi. Ogni mattino passo dopo la preghiera davanti a Santa Maria della Vita. Guardo di sfuggita l'opera di Niccolò dell'Arca. Ogni giorno di più mi entrano nel cuore e nelle membra queste Marie così sterminatamente piangenti, queste donne straziate, urlanti dalla disperazione, rivolte al corpo del Cristo, mi ricordano terribilmente il dolore e la paura della morte. Me ne ricordai anche quando ebbi l'incarico, per conto dei Berò, di realizzare la pala sulla strage degli innocenti. Facciamo piano, eh? Qui ancora dormono tutti, aspettano che io mi svegli dalle mie poche ore di sonno.
Parlatemi di voi, della vostra famiglia. Di quando nasceste?
Quando nacqui era l'anno del Giubileo di Roma del 1575. Vedendo da grande altri giubilei, potei immaginare come doveva essere stato quell'anno. Il viavai delle persone che andavano e venivano da Roma, provenienti dal nord, che facevano tappa obbligata a Bologna. Pregavano nelle chiese, si pentivano, chiedevano ricovero presso gli ospedali per i pellegrini, dove ascoltavano i predicatori innanzi ai compianti e si sentivano raccontare le vere storie dei santi, della Bibbia e dei Vangeli. Per tutta questa folla vi erano anche divertimenti meno sacri, le osterie dove dormivano ammassati l'uno con l'altro per risparmiare, i giochi e le feste nelle piazze. l'arrivo dei signori ricchi e potenti con i loro seguiti colorati, il metter su e il cavare drappi, panni, festoni per le vie della città. Era un flusso vitale che portava energie e ricchezze a Roma, ma anche nelle altre città attraversate. Ma soprattutto era vitale perché cambiava le persone, il loro modo di essere, il loro modo di pensare. Si partiva per un lungo viaggio da soli o in gruppi, attraversando terre lontane, misteriose e oscure, spesso infestate da briganti o malattie. Si facevano persino testamento per sicurezza. Si tornava diversi, cambiati, purificati.
E vostro padre chi era? Chi sono stati i vostri maestri?
Mio padre dirigeva il coro di San Petronio e suonava per i signori bolognini, quelli di Santo Stefano. Una casa era loro luogo di ricevimento e pieno d'arte, dalla pittura alla musica. Egli avrebbe voluto che anch'io mi fossi dedicato alla musica, invece fui inesorabilmente attirato dal disegno. Bologna allora era un fermento d'arte, sia per le tante botteghe di pittura, sia per la musica. Vi erano molti musicisti alla corte del cardinal legato, così come nei numerosi palazzi senatori della città. Mentre il popolo si consolava dalle miserie della vita con danze e canti di lode al Signore. Bologna era la patria dei mastri liutai e delle loro botteghe. Si producevano e vendevano molti liuti, mandole, viole, ghironde e mandolini. Verso sera non era difficile dalle finestre aperte sentire musiche provenienti dai giardini, soprattutto in primavera e in estate. Io scelsi la pittura. In città c'erano scuole e botteghe di grande qualità e molto frequentate. Andai prima alla scuola di Dionisio Calvair, dove sempre mi sono comportato come uno studente modello. In età più matura studiai alla bottega dei Carracci. Lodovico era un ottimo maestro, la gentilezza in persona. E con lui entrai nel mondo della pittura e cominciai ad avere le prime commissioni importanti. Annibale invece mi amava poco e mi metteva contro gli altri allievi. Non resistetti a lungo e presto me ne andai da solo. Però ebbi una rivincita qualche anno più tardi, quando li obbligarono ad accettarmi alla pari a dipingere la mia parte di porti con il chiostro di San Michele in Bosco, dove realizzai un miracolo di San Benedetto. Fu il 15 agosto del 1600, il giorno dell'Assunta, che mi recai in incognito alla Pieve, fuori città, dove assistetti al trionfo della pala che i canonici mi avevano commissionato e pagato ben 462 lire. Vidi la mia grande opera caricata su un carro e ricoperta da teli perché non subisse le ingiurie del tempo e della polvere. Venne accolta alle porte della cittadina da tutta la popolazione. I canonici, l'arciprete in testa, parati a festa con le croci, i ceri, i turboli dell'incenso. Insieme al popolo trascinarono il carro sin sul sagrato della collegiata e scoprirono la mia opera all'ammirazione del pubblico. Quando rividi quel quadro dove avevo dipinto i discepoli di Cristo che accompagnavano l'ascensione della Vergine verso il cielo con gli sguardi e le mani, e rividi il volto di lei così puro, casto e perfetto, allora decisi che ero pronto.
Pronto a cosa, maestro?
Pronto per andare a Roma, a confrontarmi con i maggiori pittori dell'epoca che oramai sentivo uguali. Cominciai allora a pensare che mi sarei sempre voluto mantenere puro come il figlio della Vergine, per ammirazione per ciò che aveva fatto per tutta la cristianità. In lui mi sarei identificato e anche in lei, che con il suo dolce volto ricorda mia madre. La mia pittura sarebbe stata la pittura della grazia, richiesta o ricevuta. Ogni opera un monumento alla grazia divina. Nella pala dell'Assunta mi sono voluto ritrarre anch'io. Un mantello giallo ricopre il mio corpo. Tra le mani ho un libro di preghiere e di disegni, che è il mio modo di pregare. In quell'opera anche il mio sguardo accompagna la Vergine al cielo, nascosto tra gli apostoli, come quel 15 agosto ero nascosto tra la folla festante.
Maestro, com'è possibile descrivere il paradiso in terra, riuscire a dare agli uomini l'idea dell'eternità e della bontà divina attraverso le figure a cui voi date vita. Molti vi chiamano il divino, forse perché i vostri angeli e i vostri santi sono così celesti, così protesi a cercare la grazia divina. E la pittura, attraverso l'espressione del viso e gli incarnati della pelle, quanto aiuta a trasmettere questo vostro pensiero?
La mano fa quello che gli ordina la mente. E la mente ordina quello che gli occhi vedono, ma anche quello che gli occhi non vedono. Soprattutto bisogna lavorare e lavorare ogni giorno, ogni ora, come ho fatto fin da quando ragazzetto ero a bottega dal Calvert. Una cosa sono le persone che utilizzo per fare le figure, ciò che sembrano, facchini, domestiche. Un'altra è quello che la mia mente vede dentro di loro. E dentro spesso vi vedo la purezza della grazia. La purezza che io vorrei avere. Ma io non sono puro. E forse è per questo che valorizzo la santità, la verginità, il candore nei miei soggetti. Mi sforzo di fare la divinità umanata, di rendere divini i miei soggetti umani, troppo umani. La notte. E di questo, caro Campanini, non ho mai parlato con nessuno. La notte, in inverno o d'autunno assai presto, quando il sole cala dietro al palazzo del Cardinal Legato, mi pervade una sottile inquietudine che mano a mano cresce e si moltiplica fino a divenire tumulto. E io, mangiato in fretta o lasciata sola la madre con la sua fantesca, abbandono la bottega per uscire. Devo uscire. Uscire per le vie della città, vagare per le sue strette vie buie alla ricerca di una luce, di un lume, di un po' di gente che riscaldi il mio cuore impaurito. E lì sto, in loro compagnia, giocando a carte, a volte a dadi, ma dentro egualmente agitato. Fuori non appare. Le mie mani paiono calme nel mescolare le carte. E mentre ordino vino e un po' di polenta e verdure da mangiare insieme agli avventori, alcuni dei quali conosco da molti anni, cerco di tenere la mente fissa al gioco. Ma l'inquietudine la fa vagare così che io regolarmente perdo. Oh sì, qualche volta in verità vinco ed è subito festa. Subito li spendo nel dar da mangiare e bere ai compagni di gioco e agli altri avventori. Quell'attimo di gioia calma le mie ansie, ma poi si ricomincia. So bene d'essere atteso in osteria, so bene che i servitori e i famigli mettono volutamente nelle mie tasche biglietti su cui è scritto il nome dell'osteria dove la sera io perderò l'anima e non solo i soldi. Pur sapendo tutto ciò, regolarmente vado, poiché sento che è il solo rimedio possibile al mio tormento.
Ma qual è il tormento, maestro?
Un tormento dell'anima, che non vi voglio né vi posso dire, che forse nemmeno io conosco bene. La mia anima tormentata di notte scende all'inferno per pentirsi all'alba amaramente. E in questo pentimento ritrovo la forza che durante il giorno si moltiplica dipingendo volti di santi, madonne, cristi, giovani eroi della Bibbia. Sansone o Davide, perfetti nei loro corpi, li copio dai facchini della piazza delle erbe e poi li miglioro mettendo nei loro occhi e nel guizzo dei muscoli o nel colore della carne quell'aura di eternità e di eroicità che li fa piacere così tanto al mio pubblico che corre a comprare le mie opere per la mia buona sorte. Corre e paga, non moltissimo, il giusto, per il più grande pittore di questo secolo. Se fossi altrimenti avrei già chiuso bottega, mandato via inservienti e allievi, mantenuto con la carità pubblica e in povertà mia madre, vestito assai più modestamente. Né avrei avuto lo spirito per poter dire financo al Papa cosa e come voglio le mie opere. Con il marchese Zambeccari abbiamo tante volte discusso innanzi a quel suo grande camino, nel quale bruciavano grossi ciocchi di legna, di come avrebbe dovuto essere il Sansone vittorioso che io dovevo dipingere sopra la cimasa. Lui mi spiegava come voleva il suo e io immaginavo come avrei fatto il mio. Fuori intanto l'inverno era rigidissimo. Montagne di neve gelate e venti freddi dal nord abbattevano a decine i poveri mendicanti e i pellegrini ammalati per le vie della città. Io, dentro quella casa calda, immaginavo un Sansone, un dio, un eroe greco, un Achille seminudo e vittorioso che sfidava il rigore dell'inverno e del tempo che passa. Fu così anche quando dipinsi la pala della strage degli innocenti, con quelle donne urlanti, impaurite dai soldati di Erode che stanno uccidendo i loro figli. Esse corrono, piangono, pregano, come quelle Marie sterminatamente piangenti che vedevo ogni mattina a Santa Maria della Vita. Sono vestite come popolane, ma molto più belle e idealizzate nei volti. Sono già sante, come santi sono tutti quei bambini uccisi dai coltelli dei sicari di Erode. È questa mia opera che in futuro meriterà di essere amata, studiata, imitata. E fu così anche per la grande pala dei mendicanti, ai cui piedi sta la città di Bologna. La cornice era dei committenti, ma la sostanza era come la volevo io, con i santi, la Vergine, gli angeli, il Cristo sopra quel canapo bianco, con quel corpo ceruleo. In quel momento è un uomo morto, non il figlio di Dio. È Cristo, perché in lui sono tutti quei mendicanti che vedo morire di stenti per le vie della città. Un giorno, per pagare i miei debiti e calmare le mie ansie, arrivai a ordinare di vendere all'incanto tutte le opere della casa e della bottega. Avevo già disposto di far scendere con le corde le tele e le pale giù nella piazza, sotto le mie finestre. Che spettacolo sarebbe stato! E quale disonore! Mi pareva in quell'attimo di poter saldare il conto con i debitori, con la mia anima e con Dio. Pensate, Campanini, alla folla, allo spargersi della notizia per la città. Il Reni è impazzito, mette all'incanto tutte le sue opere. È questa l'occasione, corri, corri! Finalmente potremo portar via opere a prezzi bassi! E fu solo per le lusinghe e le lacrime dei miei famigli e degli amici, del mio Marchino, del signor Saulo Guidetti, se si è spenta poi nella mia anima quella voluttà di dissoluzione.
Oggi?
A volte guardo fuori dalle finestre del palazzo dei banchi mentre in casa ferve il lavoro e la produzione. I miei allievi mi chiedono ragguagli e indicazioni. Quel matto del Jesse che si inventa sempre cose nuove, oppure quell'Andrea Sirani così compito e preciso, o Simone Cantarini, il mio favorito, che mi vuol far vedere le sue ultime opere. E sento gli altri che pestano le terre o le pietre di lapislazzolo per farne colori, i blu per i mantelli della Vergine. Quando la casa è tutto un fervore di attività a cui mia madre cerca di tenere ordine, ebbene, in quel caos io mi sento vivo, molto vivo. Il mio sguardo corre fuori dalla finestra a vedere la distesa dei banchi, dei carri e delle carriole nel mercato. Nugoli di persone si accalcano come formiche a discutere e urlare, a portare cesti con la frutta, carretti pieni d'erbe arrivati dalla campagna o dalla collina alle prime luci dell'alba. I garzoni portano canestri pieni di pesci presi nei canali attorno alla città, per le botteghe tra la mia casa e Santa Maria. Ecco, proprio come ora, signor Campanini, guardate fuori. Guardate con me. Ancora più fuori, verso sinistra, davanti a San Petronio, sulla scalinata. Frotte di mendicanti, curiosi, uomini in preghiera, qualche ammalato zoppicante, spostatosi lì dal vicino ospedale. E ancora con lo sguardo, attraversate la piazza. Di fronte, il grande Palazzo Castello, con l'appartamento del cardinal legato dove il senato bolognese si riunisce con i gentiluomini, le guardie e i servitori in livrea. Il cardinale appare ogni tanto alle finestre o sul terrazzo. In questi tre luoghi, il palazzo del potere, la piazza piena di vita e la mia grande casa bottega, sta tutto il mio mondo. Mi sembra, anzi, sono sicuro, che a quel palazzo del potere si contrapponga un altro potere, il mio. Non un potere personale, ma il potere di chi sa trasportare i sentimenti di molti che sono giù nella piazza, sopra le grandi tele. Con l'uso dei pennelli, delle terre, dell'acqua e degli oli, sa trasformare quei sentimenti di tutti in opere degne della considerazione di Dio. Perché è pur vero che io sono un povero peccatore. È pur vero che di notte la mia anima si perde. Ma è anche vero che di giorno, quando creo le mie figure, so che agli uomini, sia a quelli che pensano, sia ai più poveri e stupidi, dono una testimonianza fatta con le mie mani, pensata con la mia testa, che li avvicina a Dio. Io lo posso fare meglio di chiunque altro. E lo posso insegnare a molti. Per questo la mia bottega è così frequentata, per questo in molti vengono a studiare qui, perché sanno quanto e cosa possono imparare.
Ormai è giorno pieno. Voi dovete tornare al vostro lavoro e io destarmi da questo sogno fantastico. Ma prima di andarmene, spero vorrete parlarmi un po' anche dei vostri viaggi.
Sono stato spesso a Roma. Più di un papa e qualche cardinale ci tenevano che lavorassi per loro. E infatti molte delle mie opere sono legate all'urbe, ma la città era troppo fastosa e pomposa per me. E anche se mi appagava lo spirito, il grande affetto che Sua Santità e gli altri cardinali mi dimostravano, io desideravo sempre tornare a Bologna. Già si svegliava nel mio animo quello spirito che mi obbligava di notte a vivere il mio lato oscuro. Spesso, con una scusa qualsiasi, abbandonavo il lavoro per ritornare nella mia città. Ed è a causa di questo che la mia gloria, la grande abilità, il mio essere un pittore divino, come dicono gli altri, l'ho sempre vissuta in solitudine. Solitudine che, se mi faceva vivere nella folla degli uomini, me ne faceva essere distaccato. A Napoli nel 1622 ne ebbi una prima drammatica constatazione. Mentre mi occupavo della decorazione del tesoro di San Gennaro, me ne dovetti partire immediatamente. Troppo avevo giocato, troppo avevo perduto. Così pure a Roma, dove mi scontrai senza nessun motivo apparente con il Caravaggio. Io sono sempre stato un uomo tranquillo. Aborrisco la violenza e le armi. Ad esse piuttosto preferisco la fuga. Lì a Roma il Caravaggio, che invece i suoi tormenti li risolveva con la spada, mi si mise di traverso. D'altra parte si confrontavano due modelli di pittura. Il suo, fresco, vitale, popolare, con un realismo fatto di contrasti violenti, di luci e di ombre. Compromessi nessuno, la natura così com'era. Il mio, non di maniera, ma un modello di trasformazione. Le mie figure, così popolari e popolane come quelle del Caravaggio, vengono però mutate dalla grazia divina. Quella stessa che già era stata di Raffaello, che le trasforma in divinità o in modelli di bellezza inaccessibile, inimitabile. Figure desiderose o piene di grazia che, con lo sguardo rivolto al cielo, anelano a Dio. Io stesso la desidero. Ma il Signore non me l'ha concessa, se non per i miei quadri e le mie pitture. Preferisco così. Cosa ne sarebbe stato di me se il Signore mi avesse reso la grazia per la vita personale e non per la pittura?
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Graziano Campanini ha incontrato Guido Reni. Guido Reni era Roberto Pedicini.